Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto, ben ritrovati. L'appuntamento con l'informazione locale di Radio Club 103. Andrea Chicca, Barbara Paolazzi in studio, Giuditta Bolzonello, Gianluca De Rosa e Moreno Gioli in collegamento esterno per questa edizione del nostro giornale. Consueta apertura dedicata all'aggiornamento epidemiologico in provincia: 18 i nuovi positivi, 396 le persone attualmente positive in provincia di Belluno, un ricoverato ancora in terapia intensiva Covid a Belluno, 21 in area non critica tra gli ospedali di Belluno e Feltre. Negli ospedali di comunità rimangono ricoverate 7 persone a Feltre. Nelle ultime ore non sono stati registrati decessi, fortunatamente, di Covid positivi. In occasione della festa dei Santi Patroni di Feltre, venerdì 14 il punto tamponi di Anzurri rimarrà chiuso, mentre saranno regolarmente operativi gli altri punti tamponi di Paludi e Agordo. Dopo la giornata di avvio del centro vaccinale in collaborazione con Luxottica, si è tenuta al Palace Skating di Sedico una seduta per circa 150-60-69 anni. L'operatività è stata assicurata dal team composto da personale selezionato da Luxottica e dal medico referente di linea dell'ULS. Fondamentale il supporto di Comune, Protezione Civile e Forze dell'Ordine. Per quanto riguarda invece le persone tra i 50 e i 59 anni, dall'8 maggio sono stati già prenotati oltre 10.000 posti. La cronaca: un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo la provinciale bis in via Madonna del Piave a Quero Vas. Uno scontro tra due auto, il bilancio è di 2 persone ferite. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Feltre con i volontari del Basso Feltrino, hanno messo in sicurezza le due auto ed estratto uno dei conducenti, rimasto incastrato al posto guida. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM 118 e portati in ospedale. I carabinieri invece hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le condizioni dei feriti non sono gravi e le opere di soccorso si sono concluse intorno alle 16. Cambiamo argomento con Giuditta Bolzonello, ci occupiamo di opere pubbliche, viabilità e collegamenti in Valle del Boite, particolarmente a Cibiana. Questa è anche un'informazione di servizio.
Un ponte Bailey per mantenere i collegamenti fra Cibiana e la Valle del Boite. Il manufatto sarà montato entro la settimana, così da assicurare i collegamenti, mentre si costruirà un nuovo ponte sul torrente Boite. Ne dà notizia il sindaco di Cibiana Mattia Gosetti, che con un avviso informa che a seguito dell'ordinanza di Veneto Strade la strada provinciale 347 sarà chiusa al traffico nel tratto fra Cibiana e Venas negli orari 13-19 venerdì, 6-19 sabato e domenica dalle 6 alle 13. Queste restrizioni sono indispensabili per montare il ponte alternativo all'attuale. È un importante intervento questo, un cantiere piuttosto impegnativo che consiste nell'installazione di un ponte che sostituisce quello che attualmente viene utilizzato, che però verrà demolito e ricostruito. Per questo il sindaco di Cibiana ringrazia Veneto Strade, che a seguito di numerosi colloqui fra i comuni di Cibiana e Valle, perché in quel punto il comune di competenza territorialmente è Valle, e Veneto Strade ha proposto una soluzione accettabile per far fronte a questa chiusura che altrimenti avrebbe impegnato la strada per oltre 2 mesi, quindi impossibile mantenere le comunità unite senza collegamenti. Il ponte sulla ex statale del Passo Cereda e Duran è datato, è in pessime condizioni, con molte strutture ammalorate. Insomma, non si poteva pensare a una semplice o normale manutenzione, bisognava prevedere un intervento più importante, più radicale, e quindi ecco la soluzione: un ponte Bailey che permetterà il traffico mentre si costruirà il nuovo manufatto.
E adesso con Gianluca De Rosa le giornate del FAI, che arrivano anche in località della provincia che non avevano mai visto questa valorizzazione.
Il fondo FAI farà tappa nel weekend per la prima volta sul territorio di Ospitale alla scoperta del forno fusorio alto medievale situato nella frazione di Davestra. una novità accolta con soddisfazione dall'amministrazione comunale che nelle scorse settimane si è prodigata per riaprire la strada d'accesso al sito, dopo gli ingenti danni causati dal maltempo dell'inverno scorso. Il sito è stato per anni oggetto di visite guidate, soprattutto da parte delle scolaresche. Poi l'avvento del Covid ha frenato ogni attività di promozione culturale, didattica e turistica. L'auspicio è che l'iniziativa del FAI possa riaccendere i riflettori su un sito a cui la comunità di Ospitale è da sempre molto legato. A tal proposito, l'occasione è stata utile al sindaco Roberto Santin per lanciare un progetto di incentivo alle presenze turistiche, nonostante tutte le difficoltà del caso. Ci piacerebbe, ha detto il sindaco, fare molto di più, ma le forze in campo, sia in termini di risorse umane che finanziarie, sono quelle che sono. Per anni del sito medievale di D'Avestra se ne è preso cura l'associazionismo culturale locale, al quale però non è possibile chiedere miracoli. Il sito è aperto e regolarmente visitabile, è tutto tabellato e di sicuro interesse. Ci piacerebbe poterne incentivare le presenze, ha aggiunto il sindaco, attraverso un'attività di promozione turistica strutturata, con il coinvolgimento dell'intero paese.
Un codice di condotta per le aziende, per contrastare le discriminazioni e le molestie sui luoghi di lavoro. E un dialogo costante con i comuni affinché vengano costituite le commissioni per le pari opportunità, o in alternativa almeno un ruolo specifico per assessori e consiglieri comunali. Sono le due sfide principali che aspettano Flavia Monego, la nuova consigliera di parità della provincia di Belluno, nominata lo scorso 5 ottobre dal Ministero del Lavoro e in carica di fatto dai primi giorni di novembre. Monego, già presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Feltre, dirigente d'azienda e presente nel direttivo dell'Associazione Belluno Donna, ha le idee chiare. Anche in un territorio come quello bellunese, le discriminazioni di genere non mancano, non solo a casa, ma anche nei luoghi di lavoro. Nei suoi primi 6 mesi di lavoro, la consigliera di parità della provincia, che ha il compito di ascoltare il territorio, vigilare e intervenire nei casi in cui si riscontra una discriminazione di genere, nonché lavorare in sinergia con enti pubblici, lavoratori e sindacati per combattere le disparità, il mobbing e promuovere una cultura non discriminante, ha avuto modo di seguire da vicino 3 casi di discriminazione sul luogo di lavoro, in un caso sfociato poi in molestie, attualmente preso in carico dalla Procura di Belluno. Non solo, è dello scorso 20 aprile la firma con le sigle sindacali del protocollo che ha come obiettivo la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, puntando a promuovere gli strumenti delle pari opportunità.
Sono molto soddisfatta di questo lavoro che è stato fatto con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione di questo documento molto importante che è appunto il protocollo contro antidiscriminatorio. In questo protocollo che abbiamo sottoscritto, ovviamente ci sono delle azioni che sono davvero molto importanti per queste discriminazioni che ci sono nei luoghi di lavoro, discriminazioni di genere, molestie, e le azioni che faremo, il sindacato si è impegnato a sottoscrivere appunto l'impegno di formare le RSU all'interno delle aziende a riguardo di questo argomento, perché poi le RSU sono veramente le sentinelle, diciamo, è l'occhio vigile all'interno dell'azienda per capire dove ci sono questo tipo di situazioni. Fra l'altro, situazioni anche molto spesso non segnalate, non denunciate, perché le donne che subiscono sia le discriminazioni, in particolar modo le molestie, non lo fanno, non lo segnalano e tantomeno lo denunciano.
Ora, la nuova sfida è la realizzazione di un codice di condotta per le aziende al fine di attivare dei percorsi formativi ai propri dipendenti specifici sulle discriminazioni di genere, sulla parità e contro le molestie.
E da parte mia c'è questo impegno di sensibilizzare gli imprenditori e che facciano dei corsi di formazione non solo ai propri dipendenti, ma anche ai responsabili su questo argomento, che facciano dei corsi di formazione proprio per questo specifico argomento e soprattutto che vengano trattati e gli corsi che vengano fatti da persone che molto qualificate sull'argomento.
Naturalmente, come consigliera di parità, appoggio la proposta di legge Zan, perché aggiungere diritti non vuol dire toglierne ad altri e altre. Monego interviene anche sulla vicenda delle due donne di Borgo Valbelluna che stanno lottando per vedere riconosciuta la doppia genitorialità per loro figlio. Le conosco personalmente, chiude la consigliera, e hanno tutto il mio sostegno. Credo che la legge sulle unioni civili, che compie 5 anni, sia incompleta e vada modificata e integrata, proprio per permettere il riconoscimento della doppia genitorialità.
Il Comune di Calalzo di Cadore ha pubblicato un nuovo bando per la gestione del Bar Alpino. Si tratta di un luogo assolutamente centrale per il turismo, sia estivo che invernale, assicura il sindaco, che invita ovviamente a partecipare. Un'opportunità unica e interessante, dice, visto che ci stiamo avvicinando alla ripresa del settore turistico e la montagna, con i suoi ampi spazi, sarà certamente meta di moltissimi visitatori, dice, italiani e speriamo anche europei. Dopo che il gestore che l'aveva rilanciato ha dovuto rinunciare per troppi impegni lavorativi, ecco un nuovo bando che cerca il futuro gestore del locale. È pubblicato sul sito internet del comune e gli interessati possono scaricare anche i moduli per l'adesione. Gli interessati, dicevamo, dovranno candidarsi entro le 12:30 di venerdì 28 maggio e poi il giorno 31 maggio ci sarà l'apertura delle buste. La struttura è stata recentemente sistemata, anche adeguata alle attuali esigenze e migliorata nei comfort, un angolo di pace in mezzo alla natura, che dopo 6 anni di gestione di Guido Lozza, che ha dovuto lasciare, come detto, per impegni di lavoro, cerca un nuovo appassionato gestore.
Nuovamente benvenuti alla seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto. Seguiranno le brevi e infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Torniamo a parlare di Covid, ma il dopo Covid. Il Veneto torna a intravedere l'uscita dal tunnel, lo dicono i dati che mostrano un contagio meno aggressivo delle scorse settimane, gli indici sanitari con le corsie degli ospedali meno affollate. Tuttavia il virus c'è ancora, ricorda il presidente Zaia, che mantiene l'obiettivo sui vaccini. Ma spostiamoci a Verona, dove ci sono buone notizie per l'Arena di Verona, che potrà ospitare fino a 6.000 spettatori durante il prossimo festival lirico e gli altri concerti musicali. La Regione del Veneto ha accolto la proposta e la Fondazione Arena in tal senso. Lo ha annunciato il sindaco e presidente della Fondazione, Federico Sboarina, durante la conferenza stampa di presentazione del concerto del Volo, che il 5 giugno terrà in Arena un omaggio a Ennio Morricone. Cambiamo argomento, sarà il 4 settembre all'Arsenale a Venezia la cerimonia di premiazione della 59esima edizione del Premio Campiello e la serata torna in diretta TV su Rai 5 condotta da Andrea De Logo. È il secondo anno che il premio lascia il Gran Teatro La Fenice, l'anno scorso la serata a causa della pandemia era stata a Piazza San Marco. Apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Un museo per rilanciare Verona come capitale del vino in Italia. Un settore che vale oltre 2,2 miliardi di euro. Il Museo del Vino sta per essere realizzato a Verona. Voltiamo pagina, economia e Covid. Nel 2020 i consumi delle famiglie venete meno 11,8%. Il Veneto quindi risente delle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19 allineandosi con lo scenario nazionale. È quanto emerge dall'ultimo numero del bollettino socio-economico della regione. Ed ora parliamo di una triste notizia. A Trani è stato rubato il furgone degli atleti della nazionale di calcio in carrozzina. Erano pronti per partire, direzione Jesolo. Gli atleti di calcio per disabili avevano fatto di tutto per riuscire a comprare il furgone e l'attrezzatura per andare in ritiro con la nazionale di Power Chair Football, il calcio in carrozzina elettrica. Su questo argomento ha detto la sua anche Checco Zalone, con un appello ai ladri del furgone. C'è speranza persino per voi. I media di tutta Italia si stanno mobilitando per sostenere la disperazione di questi ragazzi che in queste ore sarebbero dovuti, dicevamo, essere in partenza verso il raduno nazionale a Jesolo. Di un'ora fa l'intervento del nostro attore più celebre. Cambiamo argomento, ecco ancora un interessante studio della CGA di Mestre. Ogni anno, dice, spendiamo 4 recovery fund. Da uno studio della CGA di Mestre emerge che nel 2020 la spesa pubblica italiana è stata pari a quasi 890 miliardi di euro, un importo oltre 4 volte superiore a quanto il nostro paese sarà chiamato a spendere nei prossimi 5 anni con i soldi messi a disposizione, se riusciremo ovviamente a prenderli, dall'Europa. Ed infine le ultime in breve, Covid, parla ancora il microbiologo Andrea Crisanti, e le mutazioni benigne. Dichiara: i virus non diventano buoni ma più cattivi. O meglio, Secondo Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia dell'Università di Padova, questa è un'ipotesi senza alcuna base scientifica e invita a leggere cos'è l'evoluzione della regina rossa. Ovvero la teoria per cui le specie animali e vegetali non scompaiono a causa di eventi sfortunati in un ambiente normalmente statico e immutabile, ma che solo evolvendo di continuo riescono a sopravvivere in un contesto che è in costante cambiamento. Nei giorni scorsi sono stati diversi gli studiosi che invece hanno sottolineato che non tutte le mutazioni devono essere temute. Ed infine, prima del tempo, ci occupiamo di una mostra, in mostra a Venezia la cultura, l'architettura italiana nel mondo. Tra i protagonisti anche Renzo Piano, Fuxa e Casamonti. Sono fra i 6 grandi dell'architettura italiana nel mondo che saranno in mostra dal 12 maggio a Venezia nella sede della Fondazione Giorgio Cini.
Meteo e viabilità.
Ultime notizie sul tempo previsto per i prossimi giorni. Per mercoledì, persistenza del maltempo con moderata perturbabilità tra la notte e il primo mattino, seguita da una certa variabilità prima di una ripresa dell'instabilità al pomeriggio. Giovedì, tempo variabile al mattino con copertura nuvolosa irregolare, qualche chance di schiarita. Al pomeriggio aumento della nuvolosità. La tendenza per venerdì e sabato. Venerdì 14 al mattino sulle Dolomiti sole e qualche annuvolamento, sulle Prealpi maggiore nuvolosità per nubi basse, primi rovesci sulle Prealpi. I fenomeni si estenderanno poi a tutta la montagna veneta con rovesci piuttosto diffusi anche temporaleschi. Sabato 15 tempo variabile con molte nubi e qualche schiarita al mattino, poi cielo molto nuvoloso con crescente rischio di rovesci. Diamo uno sguardo allo zero termico per comprendere meglio le temperature che ci attendono. Per mercoledì siamo a 2300 metri, resteremo su questa quota fino alla giornata di sabato. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite il nostro sito radioclub103.it e mediante la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti, ma anche con il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.